Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Su comunisti della capitale.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Andiamo ad iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Una trasmissione oggi che si articolerà in maniera con molteplici corrispondenze. Parleremo per primo della manifestazione che è indetta per sabato prossimo 24 luglio alle 18 ad Albano sulla nota questione della discarica. Parleremo poi con una compagna del gruppo dell'assemblea che si occupa dei documenti per tutti sull'accesso alle cure per immigrati senza fissa dimora, in generale persone che hanno difficoltà dal punto di vista dei documenti. E dopodiché ci trasferiremo in Calabria, andremo a parlare con l'associazione Donne e Diritti, appunto un'associazione di donne che si batte per le questioni, per varie questioni, fra cui gli aspetto sanitario, che in questi giorni ha dato vita a delle iniziative proprio in riferimento all'ospedale di Crotone, ma poi saranno loro insomma a raccontarci meglio quanto avviene. Passeremo quindi a dare degli aggiornamenti sulla vertenza di Villa Tiburtina e infine concluderemo con una chiacchierata con il regista scrittore Federico Greco, che sta appunto girando un documentario che si intitola C'era una volta in Italia, che parla appunto del tema della privatizzazione della sanità e partendo proprio dall'esperienza della lotta per l'ospedale di Cariati. Quindi torneremo in qualche modo in Calabria. Bene, detto questo vi lascio a uno stacco musicale necessario a metterci in contatto con il primo interlocutore.
Manchi tu, la fantasia, il cinema. Thank you.
Bene, come preannunciato siamo in collegamento telefonico con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, nonché anche un compagno del coordinamento regionale sanità, per parlare appunto della manifestazione indetta per sabato prossimo a valle, insomma, di una partecipata assemblea popolare che c'è stata domenica scorsa. Questo giusto per dare le indicazioni degli appuntamenti, lascio quindi a te la parola per spiegarci un po' l'importanza di questa manifestazione e l'importanza che anche da Roma ci sia una partecipazione forte proprio per una battaglia per un diverso modo di trattare i rifiuti. Pronto?
Tutti. Allora sì, è importante questa manifestazione. Allora noi e ovviamente sul sito della discarica di Roncigliano abbiamo una potenzialità aperta da praticamente dal 2007, da quando ci siamo costituiti formalmente, insomma, dal nome contro gli inceneritori di Albano, ma la lotta è sempre stata non far fare l'inceneritore, e fino a lì ci siamo riusciti, e l'obiettivo il secondo obiettivo era sicuramente chiudere definitivamente questa discarica che esiste da fine degli anni 70, metà anni 70, e serviva il bacino fondamentalmente dei Castelli Romani, e quindi insomma una cosa che doveva servire a questo quadrante della provincia di Roma. E adesso noi siamo comunque ancora ci fanno questioni aperte al di là adesso di questa cosa dell'incrocio con i rifiuti che vengono da Roma. C'è un problema perché vorrebbero costruire una centrale a biometano. E il progetto precedente è stato archiviato, ma probabilmente verrà riproposto in qualche altra forma. C'è un inquinamento che permane a causa del fatto che c'è una discarica, ci sono 7 buche piene di rifiuti, il settimo è bello pieno, e in questo settimo la Raggi e anche altri, insomma, perché poi Zingaretti ha avallato questa cosa, e vuole sversare i rifiuti provenienti da Roma, che Roma non riesce a gestire in altro modo. Allora in questi giorni insomma viaggiando, girando un po' per Roma, si è vista una situazione un po' particolare, insomma, soprattutto il quadrante sud-est, ma credo anche insomma dalle parti altre di Roma, di una evidente problema di monnezza, di cassonetti pieni, dove più, dove meno, ma in particolare anche al Quadraro, insomma, ci sono state scene abbastanza particolari che non possono essere trattate come un'emergenza, perché l'emergenza rifiuti a Roma, se mai è esistita, è credo endemica. Tu devi decidere di gestire la monnezza in un altro modo. Non l'hai mai fatto, quindi si arriva sempre sull'onda, no, del fatto che c'ho la monnezza sotto casa, e decidi in maniera del tutto autonoma di ributtare tutta questa tonnellata di monnezza in un territorio che sì, fa parte dell'area metropolitana, però insomma ci è sembrato un gesto abbastanza così di impero. Oltretutto in quella perché in questa discarica, che non funziona, è ferma dal 2016 perché è andata a fuoco il TMB, altra questione su cui comunque la procura ha deciso di non indagare, perché a posto così, gli impianti, sappiamo che impianti di di smaltimento dei rifiuti vanno a fuoco, non si sa bene perché, e quindi vuole, insomma, in questa discarica ci sono problemi già almeno dal 2012 che ha rilevato l'ARPA. Ci sono una serie di prescrizioni violate che avrebbero dovuto far cadere l'AIA emessa nel 2009, perché è su questo documento che si basa appunto la Raggi, che fa una deroga. Cioè l'AIA scadeva doveva durare 8 anni, poi tramite appunto procedure arzigogolate si è arrivati alla famiglia Tosini, che l'ha fatta durare fino al 2024, e così dando la possibilità a chiunque di poter dire: in questo posto c'è l'AIA appunto che va tutto bene, quindi si può usare. E qui appunto poi arriva il primo che dice: andiamoci a mettere un po' di monnezza, per dei problemi che evidentemente non può risolvere la discarica di Albano, appena città come Roma.
Ma diciamo che in generale è proprio sbagliato, no? La logica della discarica, il fatto che invece di avviare un meccanismo di riciclo a Roma, per esempio, dal punto di vista della raccolta differenziata, siamo nettamente al di sotto non solo degli obiettivi, ma quasi alla metà rispetto a quello che sono invece i livelli di raccolta differenziata che ci stanno nei paesi appunto tipo Albano, Marino, insomma nei paesi che in teoria dovrebbero utilizzare la discarica d'Albano. E come al solito, insomma, se va a mettere una toppa giocando sull'emergenza, esatto, rispetto invece a un problema che è strutturale e che andrebbe risolto in maniera strutturale.
Certo, ma capisco anche che è difficile, insomma, se tu abiti in una città sulla tua via c'è uno schifo, un cumulo di monnezza che non ti fa passare sul marciapiede, la prima cosa che ti viene in mente ovviamente non la voglio vedere. E il problema è capire dove va a finire questa monnezza. Il problema è che impianti di questo tipo è difficile vederli dentro Roma, li mettono appunto nelle periferie, cioè il piano dell'AMA che prevede comunque un TMB da 540.000 tonnellate, mi pare che andrà a finire sicuramente in una periferia, molto periferia di Roma, insomma, quindi praticamente a ridosso comunque di queste parti.
Beh, abbiamo Cerroni che è già pronto con la Malagrotta 2, no? Più o meno da quelle parti.
Esatto, anche lì a testa di cane, perché anche lui dice: vabbè, Albano è così, è un palliativo, perché tanto ci vuole un posto grosso, te lo do io. Il problema è che non può funzionare così, tu non puoi avere una gestione dei rifiuti praticamente in appalto a uno, forse due, nel Lazio, e che ovviamente ti fanno il bello e il cattivo tempo, ti creano l'emergenza, te la risolvono, insomma, perché poi si sa che nelle emergenze tutte le belle leggine che ci sono, che in teoria dovrebbero appunto tutelare tutti insomma i tipi di progetti che si fanno, le prescrizioni che vengono inserite nelle autorizzazioni, insomma ci sono delle prescrizioni che i privati a cui dovrebbero attenersi, e non in emergenza non si possono fare.
Cioè, vengono bypassate, fra l'altro poi in questo periodo con i vari decreti di semplificazione legati più o meno strumentalmente, esatto, al PNRR, se bypassano sempre più tutti gli aspetti di quel minimo di tutela dell'ambiente e dei territori che esiste a livello legislativo. Quel minimo che già, insomma, se ci ricordiamo dai tempi addirittura del referendum costituzionale di Renzi, c'era una volontà di superare tutta una serie di limitazioni. Quello che non è passato lì è passato per via di legge ordinaria proprio in questi giorni, con un ruolo sempre più ridotto da parte delle ipotetiche istituzioni territoriali, quindi di prossimità, e una mano libera sempre più concessa alle forze imprenditoriali, se così possiamo dire, alle forze che, insomma, che in qualche modo ci massacrano
e vengono messe in condizioni di farlo, insomma, dalle istituzioni.
Assolutamente. Bene, e niente, quindi diciamo, ecco, questo che tu dicevi, chiaramente noi pure mercoledì scorso abbiamo ampiamente approfondito questa tematica, sempre in collegamento con un altro compagno del coordinamento, no, inceneritore, e quindi oggi voleva essere soprattutto un richiamo alla partecipazione alla manifestazione di sabato. Ecco, in proposito, non so se ci vuoi ricordare l'appuntamento e anche un po' allora, quello che si prospetta, sì, dal punto di vista del territorio, insomma.
Allora, ovviamente insomma, siamo tutti abbastanza mobilitati in queste settimane, anche se stiamo in piena estate e fa caldo, però allora, sicuramente sabato alle ore 18 in piazza San Pietro ad Albano ci sarà una manifestazione a cui insomma ci dovrà essere un bel po' di gente, perché bisogna far capire l'ostilità di questo territorio a non tanto alla monnezza che viene da Roma, ma al modo in cui si continuano a gestire i rifiuti a Roma, come Albano e come da altre parti. E, dopodiché lunedì dovrebbero anche arrivare i compattatori e quindi anche lì magari ci si darà un appuntamento per evitare entrino in discarica, come è già stato fatto insomma nel corso degli anni. Okay. Quindi insomma sicuramente l'appuntamento di sabato è importante e insomma ci piacerebbe che venisse anche insomma un po' di gente da Roma per capire insomma che la soluzione non è quella prospettata da Raggi, e insomma anche unire un po' le lotte, cercare di capirsi anche tra provincia e centro, diciamo.
Senz'altro, noi diciamo facciamo nostro il tuo appello e lo rilanciamo, anche perché pensiamo che insomma si tratta anche di mettersi insieme e a capire come affrontare un piano rifiuti regionale, tutto un insomma un business che c'è sui rifiuti e che viene sempre a detrimento della nostra salute, ed è proprio questa la ragione pure perché vi ospitiamo, diciamo così, dentro questa trasmissione, proprio perché il legame con la salute è insomma evidente e sotto gli occhi di tutti. Quindi nell'invitare tutti e tutte a partecipare sabato 24 luglio alle 18 ad Albano a Piazza San Pietro alla manifestazione contro ogni discarica per un diverso ciclo dei rifiuti, ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere qualche cosa e se no ti salutiamo.
No, a posto così, insomma, poi le questioni sanitarie, poi comunque ci sarà anche tempo perché c'è tutto un discorso che riguarda magari i dipartimenti di prevenzione, quello che fa le ASL, che magari appunto ne riparleremo in altre occasioni.
No, assolutamente, hai fatto bene a citarlo, perché la settimana scorsa appunto voi come coordinamento sulla sanità dei Castelli Romani avete avuto un importante incontro con l'ASL Roma 6, un incontro lungo e ampio, per cui appunto il tempo a disposizione non ci permette di farne un quadro puntuale approfondito, ma giustamente tu ricordavi che fra i temi che avete portato all'attenzione della dirigenza dell'ASL Roma 6 c'è anche quello dei servizi di prevenzione, che appunto dovrebbero vigilare sulle condizioni ambientali e così via, e sappiamo bene che non viene fatto e che in tal senso, se non mi sbaglio, confermamelo o meno, state attendendo di avere anche un incontro specifico appunto con il Dipartimento Prevenzione della ASL Roma 6.
Sì, dovremmo avere anche un incontro proprio su questo, anche perché i dipartimenti di prevenzione sono stati svegliati di notte quando durante gli sversamenti del 2013-2014 c'era una puzza per cui gente si è fatta defertare in ospedale e abbiamo dovuto svegliare tutti quanti, tra cui il Dipartimento di Prevenzione, che deve andare lì e cercare di capirci qualcosa, perché se ha un senso il Dipartimento di Prevenzione dovrebbe prevenire e comunque sia monitorare quantomeno la qualità di quello che ci sta insomma intorno, insieme all'ARPA, che anche quello è un altro capitolo doloroso, perché qui nessuno ha i mezzi per fare cose, ci sono gli istituti ma non fanno quello che dovrebbero fare, quindi insomma è sempre il solito gioco, un po' come anche nel lavoro, insomma, e chi dovrebbe,
esatto, nell'assenza di ispettori del lavoro e così via. Certo, e va bene, vorrà dire che il Dipartimento di Prevenzione, in attesa dell'incontro, lo risveglieremo pure nelle prossime settimane, esatto. E così insomma non si dimenticherà di noi. E esatto, niente, esatto. Di nuovo grazie.
Grazie a voi.
E a presto.
A presto.
Buona lotta.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Bene. Ciao. Ritorniamo con uno stacco musicale per passare all'argomento successivo e niente, avendo ben presente l'importanza, che ricorderemo pure in chiusura di trasmissione, della iniziativa di sabato prossimo ad Albano. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in diretta. Come preannunciato, abbiamo al telefono una campagna dell'Assemblea Documenti per Tutti, se non sbaglio il termine, il nome, e quindi ti diamo subito la parola, insomma, per parlare della difficoltà che hanno ad accedere alle cure, in primo luogo gli immigrati, ma non solo, anche tante altre persone che vivono una condizione di perfetta definizione della loro condizione giuridica. Mi riferisco a chi per esempio vive in un appartamento senza un regolare contratto d'affitto e quindi non accede alla residenza, o chi addirittura no, la residenza non ce l'ha e vive senza fissa dimora, insomma, varie situazioni di difficoltà. Su questo è partito un discorso già da diversi anni da parte del coordinamento sanità e mano a mano da parte anche di altre realtà, fino appunto alla costituzione di questa assemblea che cui facevo riferimento, e che ha trovato un ulteriore elemento di attenzione rispetto alla questione del vaccino, per cui paradossalmente ci troviamo in una situazione in cui da un lato si promettono fuochi e fiamme per chi non si vaccina e dall'altro si impedisce a dei soggetti sociali di poter accedere al vaccino stesso, ma come elemento, insomma, esemplificativo delle difficoltà in generale di accesso alle cure e a qualunque altro tipo di servizio socio-sanitario per questo tipo di persone. E quindi niente, forse ho già parlato anche troppo, quindi lascio a te, insomma, precisare meglio come stanno le cose. Intanto ciao
mille.
E grazie per l'intervento.
Ciao a tutti e a tutti, e grazie dello spazio come sempre. E come dicevi tu, io faccio parte di questo coordinamento che si chiama Coordinamento Documenti per Tutte e Tutti, che è un'assemblea, appunto, sì, un coordinamento di fatto di diverse persone, tra cui in primo luogo chi si vive sulla propria pelle il problema dell'assenza dei documenti, ma anche appunto persone che i documenti ce l'hanno, che però sono convinte che lottare affinché tutti abbiano l'accesso a per esempio ai servizi sanitari, così come a tutti gli altri servizi, grazie ai documenti possa migliorare la vita di tutte e di tutti. Quindi è un coordinamento che è nato a febbraio di quest'anno sulla spinta di, insomma, varie lotte che ci sono da anni in varie parti d'Italia, proprio da parte delle persone immigrate che insomma da anni chiedono a gran voce di essere regolarizzati, proprio per avere poi accesso a tutta un'altra serie di cose, tra cui la sanità, la casa, contratti di lavoro regolari, eccetera. Allora, rispetto a quello che dicevamo, diciamo, la questione fondamentale è che le persone che non hanno un documento, sia esso un permesso di soggiorno ma anche una residenza, in questo paese oggi hanno grandissime difficoltà ad accedere, come fanno gli altri, ai servizi sanitari. Diciamo, da un lato questo in Italia è in teoria sulla carta un diritto garantito sia dalla Costituzione che anche dallo stesso testo unico dell'immigrazione, che dice che anche per chi non ha nessun tipo di documento, non è regolarizzato e si trova quindi in una posizione di irregolarità giuridica, ci sono tutta una serie di cure di base e di profilassi, tra cui anche appunto in caso di pandemia le vaccinazioni, che devono essere garantite assolutamente per tutti. In realtà poi questo non succede, perché per quanto sia garantito dalla legge, poi davanti appunto le persone si trovano allo sportello dell'ASL davanti a ostacoli insormontabili, che a volte sono burocratici, a volte sono di ignoranza e di mancata conoscenza della legge, a volte sono di puro razzismo. E trovarsi da soli in un paese di cui non si conosce bene la lingua, magari provenendo da una realtà in cui l'accesso ai servizi sanitari funziona in tutt'altro modo, insomma, è parecchio difficoltoso. Tante volte ha scoraggiato anche le persone a provare ad accedere alle cure. Io vado avanti così a ruota, tu fermami.
Sì, 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 io ti interromperò perché non ti darò tutto il tempo della trasmissione.
No, certo. Vado al punto. Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di problemi in generale e a prescindere dalla pandemia e dalla questione vaccini. È difficile spesso ottenere tesserino STP, che è quello per gli stranieri temporaneamente presenti, rinnovarlo. Spesso vengono richiesti documenti che non sono necessari, vengono fatte tutta una serie di abusi, tra cui per esempio tante volte le mamme non riescono a vaccinare i bambini, perché non hanno i documenti, quando invece dovrebbe essere assolutamente possibile.
Beh, l'altra volta quando siamo andati pure insieme alla Roma 2, c'avevamo pure il caso di quella signora che c'aveva regolare permesso di soggiorno, però per il fatto che vive in un'occupazione, quindi non gli riconoscono la residenza, il figlio piccolo che pure ha necessità di cure importanti perché purtroppo ha dei gravi disabilità, non può accedere al servizio sanitario perché non lo inseriscono nel permesso di soggiorno, perché appunto non c'ha una residenza, perché abita in una specie del comma 22 praticamente, cioè dove giri che te rigiri e non sai dove come venirne a capo. E la risposta l'altra volta è stata di mandarci la polizia, insomma, perché eravamo andati a chiedere spiegazioni su questo tipo di problemi. Nel frattempo però le varie pressioni, le varie iniziative costruite in giro hanno portato da un lato all'emersione del ruolo sempre più di sussidiarietà e di supporto alle mancanze dello Stato da parte del cosiddetto terzo settore, e dall'altro pure iniziative da parte delle ASL stesse con i vaccino dei e altre iniziative di questo tipo, in cui si può vaccinare chiunque, salvo che poi ti dicono devi portare il documento, ma io non posso accedere perché non c'ho i documenti, quindi pure queste cose sono assolutamente strane. E però in questo modo, cercando quindi di bypassare la questione di fondo, cioè il fatto che al di là del vaccino ci debba essere, così come tu ricordavi, riconosciuto dalla Costituzione, ma perfino dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, insomma, dell'Ottocento, che l'accesso alle cure è un diritto universale, quindi dovrebbe spettare a tutti a prescindere dalla condizione specifica. Ecco, rispetto quindi a queste iniziative più o meno frammentarie che stanno ponendo in essere la struttura istituzionale, come è vissuto questo da chi poi deve accedere a questi servizi?
Ma allora, come dicevi tu, hai fatto bene innanzitutto a ricordare la risposta che ci ha dato l'ASL Roma 2 quando, in un gruppo appunto di compagni, siamo andati a pretendere le risposte, dicendo semplicemente le persone che non hanno un documento non si possono iscrivere al vaccino, dobbiamo trovare una soluzione. E come dicevi bene tu, per tutta risposta l'ASL non ci ha voluto incontrare, ma ha mandato insomma forze di polizia molto arroganti per farci capire che non eravamo i benvenuti. E allora, la situazione adesso sui vaccini per le persone che non hanno un documento in Italia è molto frammentata, come sempre. Ci sono regioni che si stanno attrezzando, regioni che sono molto indietro. A Roma, come sempre, c'è di tutto, c'è insomma una grandissima confusione. Ogni ASL si sta muovendo in autonomia e in generale, come dicevi tu, si sono inventati questo doppio canale, quindi da un lato fanno questi open day ai quali comunque bisogna per forza prenotarsi online, che non è una cosa accessibile a tutti, non tutti hanno facilità ad avere un accesso internet, ma anche a comprendere come funziona un portale dove registrarsi. E dall'altro ci sono come sempre l'appalto a queste associazioni piuttosto che organizzazioni e ONG che in qualche modo ci mettono una pezza, nel senso che appunto poi si occupano di riempire quei vuoti che la sanità pubblica lascia vuoti. Cioè, è assurdo però che ci si debba sempre trovare nella condizione in cui, se non si ha un documento, se non si ha un permesso di soggiorno, se non si ha una residenza, se si è costretti a vivere in occupazione e quindi non si può prendere la residenza, cioè si viene considerati sempre e comunque persone di serie B, persone che hanno bisogno di un intermediario, che non hanno comunque la possibilità da sole di accedere a un servizio. E questo è stato insomma è sotto gli occhi di tutti. Nelle occupazioni a Roma vanno a portare i vaccini a domicilio attraverso le associazioni, che è poi la stessa cosa che avviene in tanti altri luoghi isolati e marginalizzati. È avvenuto nei campi rom, di questa città avviene da anni nei, per esempio nei ghetti, negli insediamenti informali di chi lavora in campagna a sud come a nord. E ci tenevo poi a specificare che insomma con questa pandemia lo Stato proprio ha rivelato ancora di più quanto della salute dei cittadini, soprattutto di quei cittadini, sì, cittadini, diciamo meglio persone che non sono come dire regolari giuridicamente, non gliene frega assolutamente niente. Cioè il fatto di proteggere la salute di queste persone durante tutta la pandemia non solo non è stata una priorità dello Stato, ma tutte le volte che le persone immigrate o italiane con problemi di residenza hanno provato a protestare, e ci sono state diverse proteste nei centri d'accoglienza come nelle campagne, come in diverse città, è stato risposto con repressione, con polizia, con denunce. E la cosa allucinante è che ricordiamoci per esempio quando qui a Roma all'occupazione di Selam Palace si creò a un certo punto un focolaio di contagio, perché ovviamente le persone costrette a vivere in condizioni difficoltose senza avere la possibilità anche di avere uno spazio per fare la quarantena, ovviamente non avevano la possibilità di proteggersi. Si crea un contagio, per tutta risposta lo Stato manda l'esercito. È successo a Roma, lì a Selam Palace, in altre occupazioni, è successo anche in alcuni dei campi rom di questa città, è successo in altri luoghi isolati, appunto come dicevo prima, come i ghetti. Salvo poi specificare che le persone comunque potevano andare a lavorare. Faccio due brevi esempi perché secondo me sono proprio esplicativi, uno che riguarda le campagne e uno che riguarda la città. In Piemonte l'estate scorsa alcuni comuni hanno deciso di mettere le persone in questa quarantena fiduciaria, per cui dopo una dura lotta delle persone per ottenere un alloggio, a cui è stato risposto poi con container e tende, però le persone che erano appunto in quarantena fiduciaria potevano comunque, dovevano, era caldamente consigliato di andare a lavorare. Quindi tu dovevi proteggere la tua salute e quella degli altri, ma dovevi andare al lavoro. Stessa cosa.
Il profitto prima di
Roma.
Tutto. Come? Il profitto prima di tutto.
Assolutamente. Cioè veramente palese. Stessa cosa a Roma, tante persone che vivevano nei centri di accoglienza e che lavoravano come rider, il centro di accoglienza a un certo punto, le prefetture a Roma e non solo, hanno dato il diktat di non far uscire nessuno per andare a fare la spesa, quindi gli operatori dovevano fare la spesa per le persone, però loro potevano andare a lavorare, quindi i rider per assurdo potevano sì portare il cibo agli altri o le medicine o quello che serviva, ma non potevano fare la spesa per se stessi.
Potevano ordinarsi, se potevano fare una telefonata per farselo portare. No, esatto. A parte le battute, perché è una situazione drammatica, ovviamente è proprio questo uno.
Un'assurdità. Appunto, ancora di più questa pandemia ha sottolineato come, nel caso non l'avessimo capito, il profitto, come dicevi tu, appunto vince, viene al primo posto e allo Stato non interessa minimamente della salute nostra.
Assolutamente, allo Stato e ai padroni, no? Abbiamo visto in questi giorni la Confindustria che da un lato dice che vuole chiedere al governo l'autorizzazione a licenziare i propri dipendenti nelle proprie aziende che non si vaccinano, salvo che lo Stato dei lavoratori prevederebbe che il datore di lavoro non deve conoscere le condizioni sanitarie dei propri dipendenti per ovvie ragioni di ricattabilità, e però invece loro dicono non solo le vanno conoscere, ma addirittura se non ti vaccini ti licenzio. La stessa Confindustria che oltre a non chiudere a suo tempo, no, a Bergamo, a Brescia, e non ritorno alla Valseriana perché ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni, ma anche più recentemente nelle Marche diceva bisogna riaprire, poi se qualcuno muore pazienza. Quindi è evidente ancora una volta un uso strumentale di queste situazioni emergenziali finalizzato esclusivamente a danneggiare la condizione dei lavoratori, vuoi che siano lavoratori immigrati e quindi lì si gioca anche l'aspetto ulteriore delle leggi sull'immigrazione, vuoi che siano lavoratori diciamo così autoctoni, fermo restando che quello che si rileva pure nelle cose che tu ci stai raccontando è comunque una volontà di tenere in una condizione di non dignità, di inferiorità chi vive vendendo la propria forza lavoro in maniera da imporre bassi salari, non avere forme di salario indiretto come è la sanità e come è qualunque forma di assistenza che è pagata con le tasse dei lavoratori, e quindi ecco, in questo senso credo che la battaglia che voi state portando avanti sia importante, insomma, che anche nelle prossime settimane e mesi si sviluppi, perché è una battaglia che va nella direzione poi di unire le varie lotte per una migliore condizione di lavoratrici e lavoratori, o sbaglio?
Assolutamente, insomma, cioè, mi sembra fondamentale poi ribadire, come già dicevi tu, che questa dell'accesso ai servizi sanitari, quindi non solo ai vaccini, ma diciamo sì, ai servizi sanitari per tutti, e quindi è strettamente collegata ad ottenere un documento per tutti, non può essere soltanto una lotta portata avanti dalle persone immigrate, deve essere una lotta di tutti, alla stregua di come tutti quanti lottiamo per vivere in un ambiente sano, lottiamo contro le nocività, lottiamo per non essere schiacciati e non morire sul posto di lavoro, e per tantissimi motivi, proprio perché i documenti non riguardano solo le persone immigrate, come ricordavi bene tu, basta trovare un padrone che non ti fa un contratto d'affitto, essere costretti a vivere in occupazione e non avere la residenza, e così ci si trova in questo limbo burocratico in cui non si possono fare un sacco di cose. E poi anche perché, come sappiamo, sulle persone immigrate da anni ormai in questo paese, e non solo, sperimentano forme di controllo, di sfruttamento e appunto di sovradeterminazione delle vite, che poi come dire, passeranno anche agli italiani.
Trasferiscono
a maggior
a tutti
ragione
noi.
C'è bisogno di organizzarsi insieme.
Assolutamente, va bene, mi sembra la migliore chiusura che potevamo fare di questa corrispondenza, e quindi se tu vuoi aggiungere qualcosa, naturalmente il microfono è aperto, se no ti ringraziamo e ti salutiamo.
E no, io non ho niente da aggiungere per ora, e insomma speriamo di rivederci presto nelle strade, nelle piazze, e di avere un'estate calda, non solo per la temperatura, ecco.
Su quello siamo sicuri che lo sarà, sul resto vediamo. Va bene, grazie, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Buone
a
lotte.
Tutti, a tutte.
Ciao. Bene, andiamo alla successiva. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50.
D'amore, Aida, come sei bella.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna dell'assemblea Riapriamo Villa Tiburtina, e naturalmente appunto per parlare della vertenza di Villa Tiburtina, in quanto in questi giorni è successo qualcosa di nuovo. Dici che cosa è successo e quello che si prospetta, insomma.
Sì, allora, ciao a tutti e tutti, grazie innanzitutto per lo spazio innocente. È un po' che non ci sentivamo, perché in effetti c'è stato un silenzio di qualche mese, insomma, sulla vicenda, dopo che abbiamo chiesto più volte, abbiamo raccontato l'incontro, un incontro congiunto alla regione con tutte le istituzioni, la fondazione e l'ASL, insomma, che era stato l'ennesimo silenzio. Invece dopo appunto diverso tempo siamo stati ricontattati dal direttore del quarto distretto della Roma 2, Giuseppe Cambale, perché sostanzialmente adesso stanno arrivando i fondi del PNRR, quindi adesso inizierà a muoversi qualcosa rispetto appunto all'utilizzo di questi fondi. E appunto quello che ci è stato detto, siamo stati ricevuti con, diciamo, una delegazione della nostra assemblea. Quello che ci è stato detto è appunto questo, cioè che c'è adesso l'esigenza di presentare un progetto che riguardi il distretto rispetto in particolar modo proprio alla medicina territoriale e appunto all'impiego di questi fondi del PNRR. C'è stata, diciamo, esplicitamente fatta menzione proprio della struttura di Villa Tiburtina, ci sono state chieste informazioni a noi sulla struttura, addirittura sui mezzi quadri della appunto di Villa Tiburtina, proprio per capire se questa struttura potesse essere impiegata per diciamo ospitare una casa della comunità o un ospedale di città, che sono appunto le due strutture di medicina territoriale che sono state ridefinite recentemente proprio dal PNRR.
Sì, tra l'altro poi su questo avremo modo, insomma, nei prossimi mesi pure di entrare un po' più nel merito, perché quello che c'è il rischio è che questi ospedali di comunità, queste appunto case di comunità, siano poi degli incubatori di strutture convenzionate, quindi di elementi che sono pubblici per chi accede, ma non pubblici per chi invece incassa i soldi. Quindi, diciamo, è pure tutto un aspetto che andrà un attimo meglio visto e analizzato. Però mi pare comunque, al di là di questi particolari, importante rilevare come nel momento in cui si tratta di andare ad impiegare questi famosi fondi del PNRR, si riconosca nell'assemblea di Villa Tiburtina un interlocutore, quindi un soggetto che ha la forza e la determinazione per esprimere un importante punto di vista, ma anche una battaglia importante per quelle che sono le necessità sanitarie, perlomeno per quel quadrante della città. Quindi in questo senso credo che sia un esempio che rimane per tutti e tutte noi in giro per Roma, insomma.
Certo, assolutamente, diciamo che da una parte è un'ottima notizia, no? Per le lotte, per la vertenza nello specifico, dall'altra rivela però anche un lato abbastanza tragicomico, perché chiedere a noi, tra l'altro, la presenza, non solo, diciamo, le informazioni specifiche sulla struttura, ecco, di la biblioteca, ma anche sulla presenza eventuale di altre strutture pubbliche presenti in zona da poter utilizzare, come se, come dire, la ASL e il direttore del quarto distretto non fosse a conoscenza di quali sono gli spazi eventualmente impiegabili, come dire, anche questo è un dato, no?
Sì, è un elemento di rileva, insomma, l'assenza della medicina di prossimità, per cui uno proprio non lo conosce il territorio.
Anche di conoscenza del territorio, perché esatto. appunto la, se dobbiamo essere noi a dire quali sono eventualmente le strutture, come dire, sì, è un piacere essere ascoltati, però dall'altra rivela appunto una mancanza, una grave mancanza di conoscenza da parte loro.
Certo, ma da questo punto di vista, quindi un po' quali sono i prossimi passaggi, sia nel senso quale, come siete rimasti, diciamo così, con la ASL, e sia invece dal punto di vista, diciamo, mobilitativo, fermo restando che se troviamo praticamente ad agosto e quindi con tutte le difficoltà del caso, però ecco un po' quali sono i prossimi passaggi, insomma.
Beh, innanzitutto ci aspettiamo di avere delle informazioni, perché diciamo, tra l'altro, questa, diciamo, questo incontro che abbiamo avuto è avvenuto proprio come dire, in prospettiva, per quanto riguarda l'ASL, il quarto distretto, di presentare un progetto alla regione entro il mese di luglio, perché tra l'altro il direttore Giuseppe Gambale è incaricato ufficialmente dal Ministero proprio di occuparsi della ristrutturazione, della ridefinizione della medicina territoriale, e questo ha dire, una scadenza che dovrebbe essere, diciamo, in luglio, quindi aspettiamo quantomeno di avere delle informazioni su questo. E tra l'altro una cosa che non abbiamo detto prima è che sono state chieste a noi, tra l'altro, le informazioni, i contatti con la fondazione Lori Lab Stanze Accensi, che appunto è la fondazione che gestisce, per quanto della sapienza, Villa di Bottina. Quindi questo per dire, tra l'altro, che c'è una difficoltà di comunicazione anche tra quelle che sono le istituzioni e gli enti preposti alla struttura. Quindi ci aspettiamo innanzitutto di avere delle informazioni, e poi noi stiamo cercando chiaramente di informare il quartiere, informare il più possibile attraverso i social, e speriamo, diciamo, prossimamente, insomma, a questo giro, anche di tornare fisicamente nelle strade del quartiere e parlare con le persone, con quelle 3.000 firme, tra l'altro, che abbiamo raccolto e consegnato mesi fa alla Regione Lazio. Quindi questo, diciamo, come a brevissimo termine, se riusciremo a farlo, come dicevi tu, considerando anche, come dire, le strade di mezzo, il periodo non facilissimo. E chiaramente però questo ci, come dire, ci proietta anche un po' in avanti a settembre, quando chiaramente dovremmo riprendere ancora con più forza diciamo questa lotta, e essere ancora più attenti, perché come giustamente ricordavi tu all'inizio, sì, è una cosa importante che ci sono dei fondi, e che questi fondi vogliono essere in qualche modo impiegati in strutture pubbliche. Il problema è però in che modo verranno impiegati, come sarà la strutturazione, ad esempio, del personale al loro interno, quindi eventualmente la presenza di convenzioni e di appunto appalti per quanto riguarda il personale. Cioè, quindi per adesso si parla della scatola, diciamo così, della medicina territoriale, però non sappiamo appunto come verrà strutturato al suo interno. Quindi quello che ci aspetta è proprio questo, cioè stare attenti e, come dire, essere pronti a rispondere su un elemento che non è di poco conto, ecco.
Certo, va bene, niente, non so, mi pare, insomma, quindi, che intanto aspettiamo risposte della ASL, e prossimi appuntamenti, diciamo, nelle prossime settimane, così in giro per il quartiere, e poi sicuramente da settembre un rilancio con forza di tutta la battaglia su Villa Tiburtina. Mi pare questa un po' la sintesi,
sì,
di quanto ci dicevi. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ti lasciamo, e sappiamo che stai pure in una condizione difficile dal punto di vista logistico, diciamo.
No, vabbè, ricordo solamente la pagina Facebook che abbiamo Villa di Bustina, per eventuali aggiornamenti, anche il sito del coordinamento regionale sanità, però il coordinamento cittadino sanità, quindi eventuali iniziative verranno comunicate su questi spazi.
Perfetto, allora di nuovo grazie, e
grazie a
risentirci presto. Ciao, ciao,
ciao.
Ciao. Bene, ci avviamo verso la seconda parte, diciamo così, della trasmissione, quella in cui ci andremo a collegare con il sud.
anni dopo l'esperienza della Repubblica Partenopea, ahimè, i napoletani subirono un'altra invasione, questa volta permanente, l'invasione dei piemontesi. E questa volta i piemontesi non trovarono a resistere i lazzari, ma i brigati. E questo era il loro inno di battaglia. Usata chitarretta ancora, ma questa musica s'ha cagnata. Simma brigante facimma paura, e cascuppetta pulimma cantà, e cascuppetta pulimma cantà.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato abbiamo al telefono una donna dell'associazione Donne e Diritti, un'associazione della provincia di Crotone, con la quale appunto parlare un po' di quello che loro stanno facendo in quel territorio, uno dei tanti territori abbandonati o poco più dal punto di vista dei presidi sanitari, dal punto di vista, diciamo, dei servizi di assistenza, ma dei servizi sociali in generale. E in questo periodo, appunto, già da qualche anno questa associazione di donne si sta mobilitando, fra le altre cose, visto che loro sono a San Giovanni in Fiore, che in realtà è in provincia di Cosenza, e per quanto riguarda l'apertura dell'ospedale, un problema che abbiamo già avuto modo di affrontare nei mesi passati con la vicenda di Cariati e con varie altre realtà, quindi della Calabria. Ecco, sicuramente ho fatto un'introduzione non puntuale, quindi chiedo a te, insomma, di spiegare un po' meglio chi siete e quello che state facendo.
Allora, buonasera, prima di tutto grazie per avermi contattato. Io, appunto, come tu dicevi, sono Stefania Fratto e sono la presidente dell'associazione Donne e Diritti, è un'associazione di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, ma in realtà noi lottiamo e sosteniamo tutte le battaglie che si fanno sia sul territorio della provincia di Cosenza ma anche su quello di Crotone, perché San Giovanni in Fiore dista a 30 minuti, neanche 25 minuti da San Giovanni in Fiore, e come ospedale
da Crotone.
È un altro punto di Crotone, sì. Noi siamo in provincia di Cosenza.
Però siete più vicini a Crotone che a Cosenza.
Siamo vicini a Crotone, 25 minuti, e Crotone come ospedale lo vediamo come nostro punto di riferimento. Noi siamo un'associazione nata proprio per le battaglie socio-sanitarie, in quanto a San Giovanni in Fiore Paese fino agli anni 90 avevamo un ospedale generale, un ospedale che era dotato di tutti i reparti, ginecologia, cardiologia, pediatria, chirurgia, medicina, funzionava benissimo ed eravamo il punto di appoggio di Cosenza e di Crotone, cioè eravamo il più grande di tutta l'area asilana. Poi purtroppo nel 2010, con il commissariamento della Calabria, con la riforma, con bisognava purtroppo tagliare con i vari atti aziendali, il nostro ospedale è stato trasformato in ospedale di montagna, quindi ci hanno lasciato solo il pronto soccorso, il reparto di medicina, il laboratorio di analisi e un reparto di chirurgia. Però purtroppo questi reparti, nonostante è previsto dall'atto aziendale che devono essere adeguati ad ospedale di montagna, perché noi siamo un'area interna, un'area disagiata, purtroppo ancora oggi questi reparti non funzionano bene. Il nostro pronto soccorso funziona a singhiozzo, spesso e volentieri viene chiuso perché non c'è l'anestesista, abbiamo rischiato la chiusura del reparto di medicina, e grazie proprio a noi, alle lotte di Donne e Diritti, siamo state 12 giorni giorni nel mese di giugno a un insitim permanente. Abbiamo richiesto l'integrazione dei medici che sono, dopo 10 giorni di lotta, sono arrivati, quindi abbiamo evitato proprio la chiusura del nostro reparto di medicina, così come abbiamo evitato la chiusura del consultorio, perché noi, essendo un'associazione di donne, lottiamo anche per soprattutto per i problemi delle donne. A San Giovanni in Fiore c'era il rischio che chiudesse proprio il consultorio per mancanza di ginecologhe, e di conseguenza abbiamo lottato e finalmente abbiamo avuto dal 2 luglio in servizio la ginecologa che ha permesso il mantenimento del consultorio. Non c'è un mammografo all'interno dell'ospedale di San Giovanni in Fiore, quindi abbiamo chiesto l'attivazione dello screening mammografico, e dopo 4 mesi di lotta in piena pandemia, vi parlo proprio di abbiamo cominciato la lotta ad aprile del 2020, quindi eravamo in lockdown,
certo.
Lotta terminata poi a fine giugno del 2020, il 2 luglio del 2020 è arrivato il camper e abbiamo ripristinato lo screening mammografico, abbiamo fatto più di 3.000 mammografie e abbiamo salvato la vita letteralmente a 10 donne, perché praticamente queste donne hanno usufruito della mammografia e si sono scoperti proprio delle masse e abbiamo evitato il peggio. E queste sono le lotte che stiamo facendo noi su San Giovanni in Fiore, lotte ma anche conquiste, perché abbiamo lottato ma abbiamo anche ottenuto dei risultati, e in più da 2 settimane stiamo supportando le battaglie organizzate dall'associazione Vivere Sorridendo di Crotone, perché a Crotone da 2 anni è stato chiuso il reparto di medicina nucleare, di conseguenza per fare una scintografia, per fare una risonanza magnetica nucleare bisogna spostarsi o a Catanzaro, a Cosenza o a Reggio Calabria, e quindi non c'è poi quindi le persone sono costrette a sostenere delle file lunghissime, perché se non funziona a Crotone tutti quanti si riversano sugli altri ospedali dove ci sono delle file, e chi invece deve andare in privato, ma chi può sostenere i costi del privato, perché i costi in privato sono altissimi, per una risonanza magnetica 280 euro,
certo.
dopo il Covid che ha creato anche una situazione economica disastrosa in molte famiglie, è difficile sostenere una visita a pagamento.
Quindi, certo, anche prima del Covid, peraltro l'Istat così ci diceva che ci sono 3 milioni di famiglie che non erano in grado di pagarsi le spese sanitarie, quindi è una situazione già prima. Poi fra l'altro la privatizzazione del servizio sanitario, oltre alla questione economica, c'è anche il dato che mediamente ha una qualità minore rispetto al pubblico e soprattutto non ha interesse alla salvaguardia della salute ma quanto al contenimento della malattia, perché da quello ricavano dei profitti. Quindi insomma credo che le cose che tu ci stai raccontando e stai dicendo sono estremamente importanti e significative rispetto a quella che è la situazione che poi diciamo da voi si evidenzia, ma anzi c'è una capacità di lotta non comune rispetto alle altre regioni d'Italia, ma è una condizione che è presente in maniera più o meno diciamo radicale un po' dappertutto. Ecco, nell'ambito tu ci raccontavi appunto ultimamente state facendo questi presidi a insieme a questa associazione di Crotone su la vicenda dell'ospedale Crotone. Ecco, da questo punto di vista io te citavo all'inizio le corrispondenze che abbiamo fatto con Cariati o anche con
le lampare, Cariati, esatto, il momento delle lampare, esatto. Che io conosco perché ci siamo anche incontrati, sì.
No, appunto, questa era la domanda, un po' capire, ecco, siccome ci sono varie lotte, abbiamo sentito pure le femmine con l'occupazione esatto, a Cosenza e così via, ecco, se c'è un coordinamento, se c'è state insomma in un dibattito comune rispetto alle battaglie nella vostra regione, oppure insomma se avete dei percorsi diversi.
Sì. Ora ti spiego tutto. Allora, noi come principio lottiamo per la sanità pubblica, noi stiamo lottando per l'affermazione piena del diritto dell'articolo 32 della Costituzione, che prevede il diritto e la difesa della sanità pubblica. Questo è il nostro punto di riferimento. Certo. E di conseguenza, quando siamo nate, abbiamo cercato subito di fare rete con gli altri movimenti, le altre associazioni, con gli altri gruppi che sostengono le nostre stesse battaglie. Quindi abbiamo incontrato le Lampare di Cariati, siamo in collegamento con le Femmine di Cosenza, con cui stiamo sostenendo insieme la battaglia sui consultori in tutta la provincia di Cosenza, e insieme abbiamo chiesto di entrare nella consulta dei consultori all'interno dell'ASP di Cosenza, e in più abbiamo fatto rete anche con un gruppo di Siderno che sta lottando anche per lì, perché ci sono dei problemi per la sanità pubblica, con un gruppo di Palmi. Abbiamo fatto rete con il Comitato della Sanità Pubblica per il Pollino, quindi Castrovillari, e noi inoltre come Donne e Diritti facciamo parte di una grande realtà che si chiama Comunità Competente, quindi siamo a cui hanno aderito 52 associazioni calabresi, e abbiamo tutte quante lo scopo della difesa e della rivendicazione del diritto alla sanità pubblica in Calabria. Prima tu dicevi in tutta Italia in questo periodo ci sono questi movimenti, magari in Calabria un pochino di più, perché purtroppo la Calabria a livello sanitario è il fanalino di coda dell'Italia. Molti calabresi siamo costretti ad emigrare, no? C'è l'emigrazione sanitaria, siamo costretti ad andare in Lombardia, in Piemonte, in Lazio per curarci, e il Covid per noi è stata una bomba perché ha fatto emergere ancora di più il problema sanitario in Calabria. A novembre noi siamo stati zona rossa non perché avevamo tanti casi, siamo stati zona rossa perché noi non avevamo terapie intensive, non avevamo posti a sufficienza di terapie intensive.
Certo, assolutamente. Però ecco, un qualche merito ve lo vorrei dare, perché è vero, la Calabria ha sicuramente una situazione sanitaria estremamente deficitaria, però insomma anche varie altre regioni, comprese il Lazio, sì, forse un pochino meglio della Calabria, ma neanche troppo, se pensiamo al Molise, a Basilicata, eccetera, sono molto simili, quindi diciamo anche va anche riconosciuta una vostra capacità comunque di lottare e di stare su queste tematiche che non è comune a tutti. E in questo senso tu dicevi appunto di queste varie altre situazioni con cui state in contatto, ecco, rispetto alle richieste diciamo di carattere generale, rispetto al superamento del commissariamento e quindi alle politiche di taglio presenti all'interno della vostra regione, eccetera, state costruendo dei percorsi comuni o rimane solo un coordinamento al momento delle varie vertenze territoriali?
No, allora, noi a livello proprio di associazioni calabresi che stiamo proprio lottando per il diritto alla salute, stiamo sostenendo tutti quanti insieme proprio il superamento del commissariamento, perché da quando c'è il commissariamento i problemi sulla sanità anziché essere risolti si sono amplificati, anche perché abbiamo avuto come commissari uomini dello Stato, no? Fino a novembre abbiamo avuto il generale Cotticelli, che per carità, persona preparatissima, molto disponibile, io con le altre associate lo abbiamo incontrato, ma a livello di sanità non era competente. Così come oggi c'è un prefetto come commissario, dottor Guido Longo, ma voglio capire, quando vai da queste persone e gli dici guarda, all'ospedale di San Giovanni in Fiore manca il mammografo, manca l'ecografo, mancano tot posti di terapia, manca dei letti di medicina, manca un anestesista, non riescono a capire cosa hanno bisogno veramente gli ospedali oggi in Calabria.
E del resto sono stati abbiamo un generale a guidare la campagna di contro la pandemia, la campagna vaccinale e così via, quindi questa cosa di inserire persone d'ordine invece che persone competenti dal punto di vista medico in questi ruoli mi sembra una cosa che non è solo della Calabria, purtroppo.
Sì, purtroppo, però purtroppo ne paghiamo le conseguenze noi calabresi, perché certo. Dopo 10 anni di commissariamento, anziché andare avanti, siamo tornati indietro.
Assolutamente, no, infatti la mia considerazione era proprio a supporto di quanto tu affermavi e ad evidenziare come ci sia una volontà di non prestare la dovuta attenzione alle necessità sanitarie, perché comunque alla fine pure lì si tratta soltanto di favorire business e non salute per le persone.
Ecco, io ho questa impressione che ci sia il desiderio di incentivare la sanità privata. Guardi, io come associazione non sono contro la sanità privata, però io dico una cosa, che la sanità privata deve essere a supporto di quella pubblica, cioè prima deve essere garantita una sanità pubblica, perché la sanità pubblica deve essere accessibile a tutti, poi perché il cittadino da nord a sud, quindi da Trapani, Cagliari, Cosenza, Roma, Torino, deve avere la possibilità di scegliere, prima di tutto deve avere la possibilità di usufruire della sanità pubblica, perché è garantita dalla nostra Costituzione. Poi se vuole scegliere di andare in privato è un altro conto, però prima di tutto una sanità pubblica, perché la sanità pubblica deve essere accessibile a tutti i cittadini. Nel momento in cui noi abbiamo una sanità pubblica che funziona di qualità, ben venga la struttura privata, però non possiamo fare che la sanità privata sostituisce quella pubblica, perché attenzione, altrimenti si creano le disuguaglianze sociali, altrimenti ci sono delle persone che non si curano. Io conosco mamme che purtroppo hanno rinunciato a farsi delle visite perché non avevano la possibilità economica, perché oggi nel 2021 ci sono famiglie, come abbiamo detto all'inizio, che hanno perso il reddito, e tra la scelta di comprare il latte ai figli e farsi una visita preferiscono comprare il latte ai figli.
Certo, certo.
Mentre con 2 euro oppure 10 euro, 12 euro di ticket, nella sanità pubblica puoi accedere alle visite.
Certo.
In privato minimo 80-90 euro.
Certo, ma il punto è che se la sanità pubblica funzionasse, se la sanità fosse effettivamente pubblica e non con il 50% delle risorse destinate ai privati attraverso i sistemi di accreditamento e convenzionamento, ecco, se tutto questo fosse realizzato, probabilmente la sanità privata non esisterebbe, nel senso che sarebbe una nicchia proprio per alcune situazioni particolari e basta, perché ovviamente non ci sarebbe la necessità. Quindi il fatto di non far funzionare, come ben dicevi te prima, il fatto di non far funzionare la sanità privata, la sanità pubblica, è proprio voluto, perché in questo modo si dà spazio alla sanità privata, che altrimenti insomma avrebbe poca ragione di esistere. Questo quindi non è un fatto ideologico di essere a favore o contro la sanità privata, ma un fatto concreto, materiale, di qual è la situazione che uno si trova a vivere, insomma, se le cose funzionano nassero, ovviamente. E va bene, mi sembra insomma molto interessante il quadro che ci hai descritto, quindi sicuramente per quanto ci riguarda, se per te va bene, avremo modo, noi questa trasmissione la facciamo tutti i mercoledì oramai da qualche anno, come coordinamento regionale della sanità nel Lazio, e quindi spesso abbiamo spazi in giro per l'Italia, e quindi sicuramente avremo modo di sentirvi nuovamente per aggiornarvi, ma comunque ricordate il telefono della radio, 06 49 17 50, e in qualunque momento, se ci sono iniziative da comunicare, insomma interventi che ritenete utili, potete comporre il numero di telefono e vi viene senz'altro dato spazio. Non so, ecco, se vuoi aggiungere
prima di
qualcosa.
Salutarti, sì, esatto. Volevo aggiungere una cosa per ascoltarti, che noi il 30 maggio del 2021 qui a San Giovanni in Fiore abbiamo inaugurato il centro antiviolenza Mirabal, che è stato proprio una nostra creazione, proprio è nato dalla volontà di Donne e Diritti, ed è un servizio che noi abbiamo voluto offrire alle donne della nostra comunità, ma anche di tutto l'Interland, perché in Sila non c'era un centro antiviolenza, e considerato anche l'aumento dei casi di violenza in questo periodo di pandemia, abbiamo sentito proprio l'esigenza di dare un servizio, visto che siamo un'associazione di donne, tutta di donne, di dare un servizio ulteriore alla nostra comunità. E dopo un anno che ci abbiamo lavorato, il 30 maggio siamo riusciti ad inaugurare questo centro antiviolenza, ed è proprio rientro in questi obiettivi, in questi progetti che ci siamo prefisse di raggiungere noi di Donne e Diritti da quando siamo nate, perché lottiamo sì per le battaglie sanitarie, ma anche per le battaglie sociali, battaglie culturali, perché vivendo in un paese montano, un'area interna, un'area disagiata, San Giovanni in Fiore è a 1200 di altitudine, abbiamo bisogno di far ripopolare il nostro paese, di evitare lo spopolamento, perché i problemi che ci sono in Calabria, nelle aree interne, purtroppo sono amplificati, si sentono di più. In Calabria manca il lavoro, a San Giovanni in Fiore manca tantissimo lavoro, in Calabria non funziona la sanità, a San Giovanni in Fiore non funziona proprio, è mal funzionante la sanità, quindi noi nel nostro piccolo stiamo cercando di migliorare ciò che c'è, ma di creare anche altri progetti in modo tale da rivalutare queste aree interne.
Va bene, ci fa molto piacere. Fra l'altro io ci sono stato tanti anni fa a San Giovanni in Fiore, è un posto bellissimo, quindi chi capita di poterci andare lo fa bene, insomma, e quindi niente, siamo contenti, insomma, di sapere delle battaglie che state portando avanti. Ribadisco la disponibilità della radio a darvi voce quando lo ritenete necessario, e comunque come trasmissione specifica del mercoledì del coordinamento sanità avremo modo sicuramente di chiamarvi nuovamente, quindi certo. A questo punto, se per te va bene, ti saluto, ti ringrazio.
Grazie.
E ci sentiamo
grazie
presto.
A voi e a presto, buonasera.
Grazie pure a te, a presto, ciao ciao. Bene, anche questa corrispondenza andata mi sembra anche particolarmente interessante. Adesso proviamo a metterci in contatto con l'ultima corrispondenza di oggi.
Ad esempio, a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio, a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so. Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio, piace rubare
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come avevamo preannunciato, siamo al telefono con Federico Greco, regista e scrittore, che sta realizzando in queste settimane un documentario dal titolo C'era una volta in Italia, e che in qualche modo racconta della privatizzazione della sanità e quindi dello sfracello che questo sta producendo, ha prodotto e continuerà a produrre. E nel girare questo documentario hanno iniziato, non casualmente credo, dalla Calabria, in particolare da Cariati, e quindi dalla lotta per l'ospedale di Cariati. Abbiamo appena concluso appunto una corrispondenza con una donna dell'associazione Donne e Diritti di San Giovanni in Fiore, sempre in provincia di Cosenza, al confine con la provincia di Crotone, anche lì per le battaglie per l'ospedale di San Giovanni in Fiore. E quindi ecco, ci è sembrato anche un modo in qualche modo per introdurre questa chiacchierata con te. Ecco, quindi in primo luogo, come vi è venuta in mente, perché mi sembra la state girando insieme a Mirko Marchiorre, l'idea di fare questo documentario, e come mai siete partiti dalla Calabria?
Sì, ciao Marco, grazie per averci chiamato. Noi siamo partiti nel novembre dell'anno scorso, quando il governo Speranza chiamò Gino Strada in Calabria per dare una mano alla sanità pubblica calabrese, devastata da decenni di privatizzazioni e poi dalla pandemia. Lui andò a Crotone, io cominciai a seguirlo, e mi venne in mente l'idea di fare film che ha delle ambizioni cinematografiche, come quello che abbiamo fatto nel 2017 su fare un film che fosse un po' più complesso, cioè non soltanto parlasse della Calabria. E da allora stiamo continuando a girare, abbiamo seguito per tantissime settimane i ragazzi delle Lampare che hanno fatto l'occupazione dell'ospedale Vittorio Cosentino. Stiamo raccontando i loro problemi, le lotte, le ambizioni, le delusioni, e però questa, diciamo, è soltanto un binario narrativo ed emotivo del nostro film, perché poi sull'altro binario, che è un po' un format che abbiamo sperimentato appunto con successo, pare, nel 2017, perché il film, insomma, è stato anche acquistato quello precedente, si è acquistato dalla Rai, si è venduto un po' in tutto il mondo. L'altro binario è quello di raccontare a livelli più alti possibile che cosa sta succedendo davvero, perché quello che accade in Calabria, che come diceva prima l'altro ospite, è davvero il sinonimo di potere dell'Italia, in realtà sta accadendo a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale. E quindi abbiamo per esempio pochi giorni fa intervistato Ken Loach per parlare del NHS, cioè del servizio sanitario inglese. Abbiamo intervistato un economista keynesiano a Portland in Oregon, abbiamo intervistato Jean Ziegler, che molta stampa paragona a Noam Chomsky o a Naomi Klein, perché il nostro obiettivo è sempre questo. Noi, visto che tutti parlano delle conseguenze di ciò che accade, cioè che la sanità pubblica è privatizzata e tutto il resto, e non liste d'attesa, eccetera eccetera, a noi ha sempre invece interessato parlare delle cause, nel senso che, faccio un piccolo esempio, Amnesty International, quando si trattò di parlare del golpe cileno, parlava esclusivamente della violazione dei diritti umani e delle torture, ma non si è mai preoccupata di dire quali erano i motivi che spingevano i golpisti, Pinochet, i Chicago Boys, con dietro Friedman, a fare, insomma, quello che hanno fatto. E i motivi sono sempre, inevitabilmente, come nel nostro caso, come nel caso della sanità italiana e di tutto il mondo, della sanità pubblica, sono dovuti al capitalismo, al neoliberismo, a quello che viene definito appunto la privatizzazione del mondo. Jean Ziegler ha scritto proprio un libro che si chiama così.
Certo.
Quindi a noi interessa capire questo, interessa capire perché la sanità pubblica italiana è messa in questo modo, e andando a scavare diciamo che si scoprono delle faccende, io dico sempre, psicologicamente insostenibili, perché ci si rende conto che è molto difficile che la faccenda, insomma, sia reversibile, visto che il nemico da combattere non è la corruzione, la mafia. Il nemico da combattere è un nemico gigantesco, è un Golia. E ci piaceva raccontare invece la storia delle lampare, che sono invece il Davide, no? Che solo con la fionda prova a sconfiggere questo Golia.
Certo, e siccome appunto chiaramente condividiamo questi tuoi ragionamenti, no? L'esempio che facevi rispetto al golpe in Cile, beh, poi Amnesty International avrebbe dovuto accorgersi che quelle stesse istituzioni che la finanziano sono responsabili della violazione dei diritti umani, quindi
avrebbe
avuto un po' delle difficoltà, e appunto quindi in questo senso mi piace un attimo capire quali realtà nazionali e internazionali, detto lì nell'intervista a Ken Loach, ma oltre a questo, insomma, come realtà invece di lotta, eccetera, avete avuto modo già di incontrare, oltre ovviamente alle lampare di Cariati?
No, ma in realtà noi ci concentriamo esclusivamente sulle lampare, perché la riteniamo una storia significativa e simbolica e universale. Cioè, loro valgono per tutti, loro valgono anche per appunto l'ospite che avevamo prima, San Giovanni in Fiore, che infatti io conosco molto bene, conosco anche l'ospedale, valgono per le lotte che si tengono nelle Marche, sulla sanità pubblica marchigiana, valgono per il delirio della sanità, non si può più dire pubblica perché non c'è più, della sanità privata lombarda. Abbiamo infatti intervistato una professoressa dell'Università di Milano, che si chiama Maria Luisa Sarto, che ha avuto il coraggio e l'impudenza di fare di scrivere un libro che nessun docente di medicina ha mai scritto in Italia, cioè un libro che racconta esattamente nomi e cognomi di chi sta speculando e diventando e facendo profitti con la sanità privata in Lombardia. Ovviamente lì, per fare un'estrema sintesi, tutti dicono, si accorgono, basta studiare, che i grandi gruppi che speculano sulla sanità, grandi gruppi privati, da Angelucci eccetera eccetera, chissà come mai hanno sempre dei grandi interessi in un altro settore oltre che quello della sanità privata, cioè un settore in perdita, guarda caso il settore dell'editoria, e guarda caso uno dei più grandi speculatori della sanità privata è De Benedetti, guarda caso. Ma anche gli altri hanno tutti, chi ha il Messaggero, chi ha la Stampa.
Appunto noi qui a Roma lo diciamo sempre che in qualche modo gli speculatori della sanità privata hanno sostituito i palazzinari nella gestione e nel governo della città, insomma, quindi...
Esatto, e hanno bisogno dei media per poter dire a tutti che la sanità privata è bella, quando invece la sanità privata è il male assoluto. Abbiamo intervistato Gino Strada, che dice chiaramente la sanità privata è un crimine. Quello che cerchiamo, poi una delle cose che noi raccontiamo chiaramente è che mantra, la vulgata mediatica dice sempre che, diciamo così, la privatizzazione dei servizi pubblici è sempre stata, diciamo, opera della destra. Non è vero, in Inghilterra è stato il Labour Party stesso,
ma anche in Italia Prodi ha smantellato tutto il sistema pubblico delle imprese.
Esatto, in Italia appunto, cioè, chi ha sostenuto Monti e l'inizio dei 37 miliardi di definanziamento della sanità pubblica dal 2012 a oggi? Il PD. Chi sta sostenendo Draghi? Draghi è una figura incredibile. Draghi è pazzesco, perché Draghi è negli ultimi tre decenni uno dei più grandi protagonisti della privatizzazione di qualunque cosa in Italia. È stato direttore esecutivo della parte amministrativa della Banca Mondiale dall'84 al 90, e nell'87, quindi quando c'era lui, la Banca Mondiale ha espresso una totale aderenza ai dettami del Washington Consensus, cioè stiamo parlando proprio di quel ciò che è alla base dei Chicago Boys, di Friedman, delle teorie neoliberiste che si basano su Von Hayek, che è uno dei grandi economisti neoclassici anti-keynesiani. Stiamo parlando di un uomo che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio democraticamente eletto, per quanto a me stia ovviamente sulle palle, Berlusconi, nel 2011, dicendogli che l'Italia doveva privatizzare su larga scala. Stiamo parlando dell'uomo che ha scritto il testo unico della finanza, Stiamo parlando dell'uomo che adesso è al governo, calato dall'alto come un tecnocrate. Tutti i Chicago Boys erano dei tecnocrati, lo erano quando sono stati messi in Indonesia, quando sono stati messi in Cile, quando sono stati messi in Polonia con Solidarnosc, quando sono stati messi in Russia con Eltsin, in Brasile, in Argentina, così. Gli argentini tra l'altro scrissero all'epoca una cosa bellissima, scrissero dei Chicago Boys che hanno distrutto l'economia argentina, li chiamavano los buenos muchachos, cioè quei bravi ragazzi, come a dire che stiamo parlando di mafia.
Certo.
Ma la mafia non quella, l'andrangheta calabrese, stiamo parlando di una mafia internazionale.
Dopodiché l'andrangheta calabrese magari c'ha anche rapporti con loro, perché si scambiano i ruoli. Senti, ritornando un attimo al documentario, perché naturalmente una radio insomma ha sempre esigenze di tempi e di spazio, e cioè da quello insomma che sappiamo noi, voi in qualche modo in questo documentario, partendo appunto da questa bella esperienza calabrese, andate a ripercorrere un po' la storia della sanità in Italia dalla riforma, dalla legge 833 del 78. Ecco, come avete rappresentato un po' questo percorso di questi oramai 40 anni abbondanti che hanno portato quella che era stata una delle principali conquiste dei movimenti di lotta degli anni 60 e 70 a una condizione insomma di quasi totale sfracello, e con appunto tutti i punti, i picchi di privatizzazione che ricordavi tu, ma anche di smantellamento tout court dei presidi sanitari in tante zone non redditizie del nostro paese.
Sì, la raccontiamo facendo le tappe che un po' tutti conoscono, però le raccontiamo con una contronarrazione. Il 78 in Italia è stato appunto l'anno della riforma con Tina Anselmi. Il problema è che per esempio il ministro della sanità era Renato Altissimo, che era un liberale, e cioè era l'esponente di punta di un partito che invece aveva votato contro la 833. E quindi, come ci dice Ken Loach a proposito della sanità inglese, la sanità pubblica italiana, il servizio sanitario pubblico italiano, mentre nasce pubblico, ha dentro di sé già il virus del privato. Tant'è vero che subito dopo, negli anni 80, tutti sappiamo quello che è successo nel mondo in Italia negli anni 80, Reagan, Thatcher, eccetera, eccetera, ma poi nel 92 inizia subito la controriforma, governo D'Alema con il ministro della sanità, il famoso Sua Sanità De Lorenzo, uno dei più grandi corrotti di tutti i tempi a livello sanitario. Poi la seconda controriforma, che in qualche modo tenta di controriformare la controriforma del 92, cioè quella del 99 della Bindi, che però non ci riesce, e quindi
fra l'altro la Bindi introduce in maniera pesante il discorso del medico che lavora nel pubblico, ma può operare
l'intramenia. Esatto. Sì, esatto.
Quindi è un elemento, un vulnus pesante quello, poi.
Esatto, che ha fatto tanti danni anche quello. Poi parliamo del 2001, il titolo quinto, quindi la regionalizzazione, l'inizio delle grandissime disuguaglianze tra regioni, e poi ovviamente arriviamo soprattutto al 2012 e l'austerità di Monti, eccetera, eccetera. E ci si rende conto che i protagonisti principali dello smantellamento della sanità stanno quasi tutti a sinistra.
E chi è un po', se insomma, se ti va di dirlo, chi sarà un po' nell'altro film che citavi, credo che ti riferissi ai Pix The Movie,
sì.
Esatto, c'era Claudio Santamaria un po' che faceva da narratore di tutte le vicende. Ecco, in questo documentario ugualmente c'è qualcuno che andrà a ricoprire un po' il ruolo del narratore, o avete fatto una costruzione scenica differente?
No, in realtà l'idea sarebbe la stessa, però ancora non abbiamo preso una decisione molto precisa. In Pigs il narratore italiano era Claudio Santamaria, ma quello della versione internazionale del Giro del Mondo era Willem Dafoe, no? L'attore che è stato candidato all'Oscar 4 volte, Platoon, eccetera, eccetera. In questo caso invece stiamo pensando, perché il film sicuramente andrà anche all'estero come è andato quell'altro, stiamo pensando per la versione internazionale di avere come narratore ho due grandi, un'alternativa tra insomma uno di questi due, che sono due grandi attori hollywoodiani e soprattutto famosi per il loro attivismo controcorrente, hanno anche pagato molto, o Tim Robbins o John Cusack. Stiamo cercando di capire come avvicinarli, ma stiamo riuscendo ad arrivare a Willem Dafoe, forse dovremmo riuscire ad arrivare anche a lui, non certo. Lo so, speriamo.
Certo, senti, più o meno i tempi come di sviluppo quindi di produzione del documentario e quindi poi visibilità a tutti quanti, che tempi avete?
Guarda, il documentario per varie ragioni creative, logistiche e produttive soprattutto è molto complicato. Noi iniziamo a montare adesso, tra qualche settimana, e probabilmente avremo una prima versione del montaggio a fine anno, quindi probabilmente i primi mesi nel 2022
sarà accessibile
in qualche modo a farlo vedere.
Così magari per allora, almeno qui a Roma, come coordinamento regionale sanità, siamo riusciti finalmente a conquistare l'apertura di un presidio sanitario a Villa di Burtina, quindi nel quartiere Ponte Mammolo Re Bibbia, e magari così avremo modo.
Conosco quella lotta, come no?
Avremo modo così magari di rappresentarlo in quei luoghi.
Magari.
No? Sarebbe
magari,
sicuramente auspicabile sì. Tutto ciò. E va bene, non so se ci vuoi raccontare ancora qualcosa, abbiamo ancora qualche minuto disponibile su questa idea, su questo sviluppo. Quindi dicevi, iniziate il montaggio, quindi le riprese sono terminate?
Mancano un paio di interviste internazionali, sai, un'idea che stiamo anche con la quale ci intendiamo ultimamente. Ken Loach è molto amico di Roger Waters, stiamo pensando di provare a contattare lui, non sarebbe male. Lui è uno dei pochissimi cantanti musicisti che si è speso,
certo,
adesso l'hai sentito anche su Cuba, no? C'è uno dei pochi che contronarra, sì,
sì. Esatto, anche sulla vicenda di Israele, insomma, ha preso posizione
esatto.
Un interesse a favore dei palestinesi, insomma, senz'altro. E quindi al momento, quindi, delle interviste che avete realizzato a livello internazionale, oltre che in Loach, c'è qualcun altro? Oppure
sì, appunto, ti dicevo prima Jean Ziegler, che viene paragonato, certo, alla Naomi Klein. A proposito di Naomi Klein, forse il caso, visto che si sta parlando ovviamente molto del ventennale del Genova, no? Del,
certo,
2001, tutti citano di Naomi Klein No Logo, ma in realtà di Naomi Klein andrebbe citato un libro che, se lo leggete, se chi l'ha letto oggi, soprattutto con Draghi al governo, ma diciamo da Monti in poi, ma in realtà anche prima, gli prende un colpo. Cioè,
tu dici Shock Economy?
La tesi, Shock Economy, sì. La tesi è pazzesca, che è esattamente quello che sta succedendo. Infatti, è una delle cose che vi racconteremo nel documentario, credo. Cioè, il modo per riuscire ad imporre le regole di privatizzazione, di regolamentazione, finanziarizzazione dell'economia, cioè, insomma, il neoliberismo puro, il neocapitalismo finanziario, è quello di usare degli shock, che possono essere shock economici o shock, in questo caso,
ambientali, militari, in questo caso sanitario.
E noi siamo in un pieno shock sia sanitario che economico, e guarda caso chi è arrivato al governo calato dall'alto. E quindi ovviamente Naomi Klein non avrebbe mai potuto prevedere che anche l'Italia sarebbe stata vittima in preda dei Chicago Boys, e invece siamo pienamente preda di un Chicago Boys, proprio per, come dire, honoris causa, Mario Draghi.
Assolutamente, assolutamente così.
Quindi quando noi chiediamo a tutti quanti, ma secondo voi cosa ci ha insegnato questa pandemia? Secondo voi ci ha insegnato che dobbiamo tornare, insomma, ad essere critici contro il capitalismo? Io purtroppo, la mia natura, ma in realtà anche i miei studi, mi fanno dire che invece questa crisi, se non stiamo attenti, serve anche, non dico che sia stata fatta, creata artificialmente, però sicuramente è cavalcata, serve anche per imporre qua definitivamente il neoliberismo e quindi la privatizzazione di qualunque settore pubblico, la vendita degli asset e tutto.
A parte il termine definitivamente, che io, essendo marxista, prevedo che c'è uno sviluppo storico, per cui in qualche modo nulla è definitivo, però a parte questo, che stiamo a fare filosofia, in realtà è così, cioè, già lo vediamo insomma in questi mesi, no? Attraverso questa vicenda della pandemia si fa passare qualunque cosa, anche le limitazioni personali, senza con questo andare all'eccesso, per cui mi frega niente dell'altro, mi interessa solo di me, perché non è chiaramente quella la nostra visione, ma sono giustificate, no? Uno dei primi atti che ha fatto Conte, all'epoca ancora c'era Conte, a febbraio del 2020, è stato quello di derogare dallo statuto dei lavoratori, insomma, per con la scusa che i datori di lavoro dovevano sapere se i propri dipendenti erano contagiati o meno. Quindi ecco, diciamo, sono molto evidenti le forzature e in quale direzione vanno, che si stanno realizzando sfruttando questa situazione.
E vittima principale di tutto questo, ovviamente, io non l'ho citato perché l'argomento del film non è quello, però visto che ci siamo, lo citiamo, ovviamente vittima di tutto questo è il lavoro.
E certo, o meglio, eccetera, i lavoratori e le lavoratrici.
I lavoratori, esattamente.
Esatto, è certamente. E va bene, del resto anche la stessa sanità, no? se la vogliamo, oltre al fondamentale ruolo di tenere in salute le persone, che per noi appunto poi il concetto di salute è molto più ampio di quello di sanità, perché implica pure una condizione sociale, economica, relazionale e così via, ma è anche una forma di salario indiretto quello dei servizi sanitari, quindi anche qui tagliare i servizi sanitari, privatizzarli, così come la scuola, così come l'assistenza domiciliare e così via, sono tutti modi attraverso i quali ulteriormente si taglia il salario dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi si va a una redistribuzione in negativo della ricchezza prodotta. Quindi ecco, ci sembra insomma che sia estremamente significativo insomma questo documentario, anche in un ragionamento complessivo su il carattere sociale del capitalismo.
Assolutamente, cioè, parlare di sanità significa parlare di welfare, e il welfare è tutto: lavoro, scuola, educazione, tutto quanto. Ieri ho assistito a una bella presentazione del libro di Marta Fama, lei giustamente diceva la sua lotta per il salario minimo legale, dice, però molti dicono che il salario minimo legale dovrebbe essere legato, no, alle regioni, al nord dovrebbe essere più alto, al sud dovrebbe essere più basso perché il costo della vita è inferiore, e no, perché al sud, non essendoci una sanità pubblica, la gente è costretta a spendere di più in sanità,
no,
e
ma
quindi
poi
è come se avesse un salario ridotto.
Ma poi in ogni caso sono solo forme di differenziazione fra i lavoratori, se ritornerebbe alle gabbie salariali degli anni 50, insomma, quindi penso che non sarebbe tollerabile. Va bene, io purtroppo mi sarebbe piaciuto continuare insomma questa chiacchierata, ma ovviamente la radio ha la necessità di andare avanti con i suoi programmi, e quindi per il momento ti ringraziamo per l'intervento. Naturalmente quando sarà pronto, insomma, magari risentiamoci, proviamo a vedere pure di costruire qualche iniziativa di presentazione qua a Roma, se per te è interessante. E per ora, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ti saluto e ti ringrazio.
No, va bene così, si sembra di aver detto tutto.
Ok, perfetto, allora a risentirci presto.
Ok, buona grazie giornata. Mille, davvero.
Grazie a te, ciao ciao.
Ciao.
Ciao. Andiamo a chiudere la trasmissione, del resto abbiamo anche sforato di 13 minuti il tempo a nostra disposizione, ci siamo approfittati del fatto che sapevamo che non andava in onda la trasmissione Latino America. Probabilmente quella di oggi è stata l'ultima trasmissione del coordinamento regionale sanità fino a settembre, però insomma lo comunicheremo con più precisione nei prossimi giorni. Per ora andiamo a chiudere ricordando un po' di cose. Intanto, in primo luogo, che la consueta riunione del coordinamento regionale sanità questa settimana si terrà all'Orto Insorto a Via degli Angeli 140, sempre alle 5:30 domani, per invece che la, al luogo dove usualmente ci vediamo. E ricordiamo che per informazioni potete sia andare sulla pagina Facebook Coordinamento Cittadino Sanità che sul sito che è coordinamentocittadinosanità.it. Sul sito trovate anche un numero di telefono con il quale potete comunicare con noi attraverso WhatsApp e Telegram, e questo è un po' tutto.